Dal Vangelo di Luca al capitolo 24, i versetti sono dal 36 al 49. Mentre essi parlavano di queste cose, Gesù in persona stette in mezzo a loro e disse: "Pace a voi". Sconvolti e pieni di paura, credevano di vedere un fantasma. Ma egli disse loro: "Perché siete turbati e perché sorgono dubbi nel vostro cuore? Guardate le mie mani e i miei piedi, sono proprio io. Toccatemi e guardate. Un fantasma non ha carne e ossa come vedete che io ho". Dicendo questo, mostrò loro le mani e i piedi. Ma poiché per la gioia non credevano ancora ed erano pieni di stupore, disse: "Avete qui qualche cosa da mangiare?" Gli offrirono una porzione di pesce arrostito. Egli la prese e lo mangiò davanti a loro. Poi disse: "Sono queste le parole che io vi dissi quando ero ancora con voi. Bisogna che si compiano tutte le cose scritte su di me nella legge di Mosè e nei profeti e nei salmi". Allora aprì loro la mente per comprendere le scritture e disse loro: "Così sta scritto: il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno, e nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni. Ed ecco, io mando su di voi colui che il Padre mio ha promesso, ma voi restate in città finché non siate rivestiti di potenza dall'alto". Ecco, questa è la parola di Dio. Ricordiamoci il tema di questi giorni, eh? Resta con noi, sono i due sulla via per andare ad Emmaus che glielo chiedono, e Gesù che entra per rimanere con loro, rimane con noi. Questi giorni sono stati un'occasione e lo saranno per chiunque riprenderà questi momenti di preghiera e per tutti noi ogni volta che li riprenderemo, un'occasione per sapere che il Signore è con noi. Questa ultima pagina, che peraltro è la continuazione dell'episodio dei due sulla strada di Emmaus, è la diretta continuazione, è un po' anche la conclusione per noi. I due sono ritornati a Gerusalemme, sono riandati al Cenacolo, hanno detto agli altri che hanno incontrato il Signore e hanno raccontato. Mentre questi due danno la loro testimonianza, Gesù in persona stette in mezzo a loro e disse: "Pace a voi". Dobbiamo stare molto attenti, sapete, perché come abbiamo fatto l'abitudine alla croce, così rischiamo di non prendere con sufficiente considerazione il mistero della risurrezione. Non è un mistero scontato, non lo è per nulla. Cristo risorto spiazza tutti. Verrebbe da chiederci: e perché non spiazza noi? Un po' ci gioca l'abitudine, dobbiamo riconoscerlo, celebriamo la Pasqua di risurrezione, celebriamo tutta una serie di domeniche di Pasqua, ricordiamoci la parola Pasqua, passaggio, eh? Qui è il passaggio più impensabile, quello oltre la morte, dalla vita ad una pienezza di vita nella risurrezione. Questa fatica per noi cosa volete? Ci difendiamo come possiamo, se vogliamo, allo spirito del male non fa nessun piacere che noi ci fermiamo davanti al mistero della risurrezione, ma questa è la vera fatica. Ed ecco che la scrittura ci prende per mano, perché stette in mezzo a loro, pace a voi. Quanta pace c'è in noi? E questa è la prima ovvia domanda. La pace nel cuore di ognuno di noi. Però quelli effettivamente sono sconvolti, pieni di paura, credono di vedere un fantasma. Perché siete turbati? Già, perché? la risposta la dà Gesù subito dopo, eh? Perché sorgono dubbi nel vostro cuore? Il motivo lo spiega quando dopo Gesù, al versetto 44, sono queste le parole che io vi dissi quando ero ancora con voi. Bisogna che si compiano tutte le cose scritte su di me nella legge di Mosè, nei profeti e nei salmi. Allora, il versetto 45, che è un refrain perché Luca lo ripete più volte, l'ho appena raccontato pochi versetti più su, quando lungo il cammino ai due che sono partiti da Gerusalemme, lo sconosciuto, cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò in tutte le scritture ciò che si riferiva a lui. E vedete qua. Allora aprì loro la mente per comprendere le scritture e disse loro: così sta scritto. La vera ragione per cui la nostra fede non è mai arrivata è che, direi periodicamente, se volessi usare un avverbio ancora più cogente, no, più impegnativo, direi continuamente, abbiamo bisogno di fare questo cammino. Vi dico, ve la do come parentesi, però ve la do per aiutare me e voi a capire quanto è grande questo mistero. Escludiamo i più giovani, che poi per mia buona creanza sono tutte donne, per cui non mi interessano le loro età, ma quelli della mia generazione sono cresciuti solo sul Vangelo. Solo sul Vangelo. Quando ero bambino, io, la Bibbia ebraica era out, fuori. Io ricordo fior di religiose che mi raccontavano: sono entrato in convento, si vede che avevo un parroco un pochino più attento del solito, mi ha regalato la Bibbia. Sono entrata in convento, la maestra di formazione mi dice: no cara, questa non è per te. E me l'ha tolta. Che tipo di fede vivevamo? Lo sa solo lo Spirito, che riesce a salvarci nonostante le nostre povertà. E guardate che non lo dico perché ho voglia di sputarne il piatto dove ho mangiato, lo dico per far capire che momento, di che portata, di che valore stiamo vivendo. Noi non abbiamo altro. Noi non abbiamo altro. Quando c'è nella Chiesa una figura che spicca un pochino per, come possiamo dire, per fedeltà alla parola, inevitabilmente succedono due fatti opposti. Resta da vedere quale dei due sia il peggiore. Chi lo combatte, è il caso per esempio di Papa Francesco in Vaticano, perché è inutile negarlo, ha dei combattimenti continui e ce li ha perché in Vaticano è più difficile dare alla parola di Dio. Lo dicevano fior di vescovi e cardinali, eh? Non è farina del mio sacco, io non mi permetto, in fin dei conti mi sento veramente la formica. È più difficile dare alla parola tutta la sua portata. Per assurdo, anche l'altro estremo rischia di essere pericoloso, cioè quello di fermarci alla persona. Per voi poteva essere, nei 22 anni in cui è stato vostro pastore, Carlo Maria Martini. Per molti rischia di essere Papa Francesco, sul quale ci si ferma. No, no, è il cammino della parola. Capite perché? Ma come, io che sono stato battezzato quando ero bebè e manco me lo ricordo e non ci sono neanche le foto perché a quei tempi non le facevano, io devo ricominciare? Sì. Perché? Perché lo chiede agli apostoli, che, se permettete, la Bibbia ebraica la conoscevano, erano ebrei, erano cresciuti nella fede del Dio di Abramo, del Dio dell'alleanza del Sinai, del Dio di Mosè, del Dio di Davide, del Dio dei profeti. Eppure, allora aprì loro la mente per comprendere le scritture e disse loro: così sta scritto. Notate, è già tutto successo, e però Gesù è costretto a ripeterlo come se fosse cosa che si deve ancora realizzare. E in parte è così, perché la passione, morte e risurrezione di Cristo diventa Pasqua per me nella misura in cui io faccio tutto questo cammino. Il Cristo patirà e sorgerà dai morti il terzo giorno, e nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli la conversione. Notate, la conversione non è la fuga dal peccato. La fuga dal peccato è un aspetto, neanche il più importante. La conversione è il cambio di mentalità. Tu, figlio di Dio, vinci ogni male, tra i quali il più grave è certo la morte, ma subito dopo è il peccato. La conversione è cambiare mentalità. Tu sei il Dio dell'andare oltre. La Pasqua, no? Passare oltre. Vai oltre la morte. Notate, chiede la conversione, e perché sia più chiara, che cos'è sta conversione? L'accettazione del perdono. L'accettazione del perdono. Nel rito romano, ne parlavamo con la sorella oggi, nel rito romano oggi c'è un episodio di un pasto a cui Gesù partecipa, invitato da un capo dei farisei, e quel pasto è fondamentale. Perché? Perché siamo invitati al momento di intimità maggiore per tutta la scrittura, sia della Bibbia ebraica che della Bibbia cristiana, che è il mangiare insieme, che è l'essere invitati alla stessa tavola. Sapete, abbiamo un bisogno enorme di capire che non siamo ascoltatori della parola perché siamo migliori degli altri. Io non lo sono, e spero che nessuno di noi se lo senta, perché quando ce lo sentissimo migliori degli altri, siamo degli illusi, nella migliore delle ipotesi. Va, voglio essere buono, potrei star qui fino a domani, ma siamo invitati alla mensa della parola e alla mensa dell'Eucarestia. Perché? Per essere educati al mistero di Cristo risorto. Ecco perché il penultimo versetto, che è tanto breve quanto chiaro, di questo voi siete testimoni. Perché continuiamo questo cammino? Beh, intanto per tutti i motivi di cui diceva la parola sopra, ma poi perché la parola ci è donata perché attraverso di noi arriva ad altri. Non ci è donata perché noi ce la siamo conquistata, ce la siamo meritata, ce la siamo guadagnata. No, ci è data in dono. Mi direte, però io devo accoglierla. Sì, e l'accoglienza è Shema Israele, ascolta Israele. Nel momento stesso in cui la parola mi viene data, sono mandato agli altri. E gli altri non sono secondo i criteri umani. Vedete, siamo Chiesa perché convocati dallo Spirito. Gesù lo dirà: io mando su di voi colui che il Padre mio ha promesso, ma voi restate in città finché non siate rivestiti di potenza dall'alto. E la potenza dall'alto è lo Spirito Santo. Ma lo Spirito Santo si comporta come Dio vuole, non come pensiamo noi. Ma che brutta esperienza la nostra di questo momento, quanti non ci sono, quanti ci hanno abbandonato lungo il cammino. Ma chi l'ha detto? Ma che ne sappiamo noi? A noi è chiesto la fedeltà del continuare. Non è chiesta la verifica dell'appello, ma c'è di più. Vi ricordate la parabola del padrone che manda a lavorare nella sua vigna? E ci sono quelli dell'ultima ora, e quando alla sera vengono dato ad ognuno la paga, quando quelli dell'ultima ora ricevono quanto quelli della prima ora, si scatena un putiferio da parte dei primi, e Gesù risponde: non posso fare del mio quello che voglio, oppure tu sei invidioso. Ma capite cosa vuol dire essere testimoni? Vuol dire non stare a guardare agli altri perché tu sei arrivato dopo, vai dietro a me. No, oppure perché te ne sei andato? Se è possibile, sì, se è una persona con cui hai confidenza, puoi chiedere che cos'è che ti può aiutare a venire ad ascoltare la parola. Ma non deve essere motivo di blocco per noi, cioè motivo di scandalo. Ecco perché vi dico, intanto non sappiamo chi si aggiungerà. Mi ha tanto colpito la sorella che mi diceva però che strano. Una delle persone con cui ho collaborato per prima, una delle persone che è stata tra le mie prime, collaboratrici, adesso è stata qui in questi giorni ad ascoltare la parola. Chi l'avrebbe mai detto? Mi fa. E ha ragione, ma la risposta è molto semplice. È lo Spirito che guida. Mi direte, ma allora tu assolvi tutti? Io non condanno nessuno, che è diverso. E se non condanno non ho neanche da assolvere. È un'opera dello Spirito. Io mando su di voi colui che il Padre mio ha promesso. C'è la promessa del Padre, e che proprio perché è fedele obbedisce al Figlio, che è stato fedele fino in fondo, fino alla morte di croce, e perciò è risorto. Abbiamo queste due garanzie e abbiamo la presenza indefettibile, cioè che niente e nessuno potrà mai toglierci. Perché non ce lo siamo meritato, perché il Padre è pieno di compassione e di fedeltà e perché il Figlio è morto perché ognuno di noi lo abbia vicino, ma è risorto perché ognuno di noi abbia speranza. Ecco, io direi, alla luce di questo, proviamo a fare il punto di quello che stiamo vivendo. Io credo che possa essere la cosa migliore. Poi in segreteria si vedrà come organizzarci, eccetera. Però voi capite che questo, mi direte, ma siamo in pochi, eccetera. E cosa cambia? Assolutamente nulla. Magari ci potranno essere due domande sulla chat per dire in situazioni concrete cosa possiamo fare. Adesso però è, credo, il momento importantissimo della condivisione tra noi. Sapendo che accoglieremo ogni condivisione delle persone che abbiamo vicino come dono di Dio, che se non le capiamo subito, ragione di più per pregarci sopra.